già qualcosa.
È risolto. Allora, è il terzo tuo libro che leggo, io ho letto Il baleniere delle montagne e L'antierotico, sono gli altri due libri tuoi che ho letto. Ah. Innanzitutto devo dire che dal punto di vista della scrittura, io adesso non ho letto Alle case Venie e avrei dovuto leggerlo forse, ma dal punto di vista della scrittura mi è parso di riconoscere una una capacità di abbraccio naturale della materia, naturale intendendo per naturale l'aggettivo da cui si che sostantivato diventa naturalezza, no? Dove che Mario Luzi in un suo saggio bellissimo che obbligai i partecipanti all'Officina del Racconto a leggere, Mario Luzi dice appunto giustamente dice che la naturalezza non c'entra nulla né con la spontaneità né con l'istintività. La naturalezza è la capacità dello scrittore, del poeta di imitare la natura nel gesto creativo, quindi che il gesto creativo abbia diciamo come suo fondamento etico il realizzare una sorta di di ritmo naturale. Insomma, quando si dice di uno scrittore che scrive come mangia, no? Per esempio una cosa che io dico sempre di Sandro Veronesi, che è uno scrittore che scrive come mangia, cioè uno scrittore che è riuscito per dote naturale, secondo me, e per anche una sua disciplina molto precisa, molto ferrea, a fare della scrittura la forma della sua natura. Un po' come quando io vedo i film di Kurosawa, no? Io Kurosawa, se voi mi chiedete qual è il mio regista preferito, io, mi viene istintivo dire Kurosawa, no? Perché? Perché è quello che di più mi comunica il far cinema come una modalità normale dell'essere, come una forma quindi che non ha bisogno né di salire né di scendere da nessuna parte. Devo dire che il cammino che a me è parso di vedere nella tua scrittura romana è in questo senso, cioè io ho trovato come dire, per esempio una capacità straordinaria di porgere la narrazione con partecipazioni, lievità e senza nello stesso tempo rinunciare a un distacco, perché tante volte noi confondiamo la narrazione partecipe con una sorta di mettere la testa nell'imbuto, no? E invece c'è un ritmo narrativo molto sapiente in cui diciamo la scrittura, io comincio parlando della scrittura perché comincio parlando della fisicità di quello che si ha di fronte. Allora la prima cosa è quando io apro un libro mi trovo di fronte a una scrittura. Una scrittura è un fatto fisico, ha una sua fisicità, no? Tant'è vero che io spesso compro un libro perché mi piace il titolo, perché mi piace la copertina o addirittura perché mi piace il nome dell'autore, cioè il nome e il cognome mi attirano. Io scoprì Borges perché uno che si chiamava Jorge Luis Borges doveva per forza essere un grande scrittore, no? E non sapevo assolutamente, avevo 17 anni, non sapevo nulla di lui, se non che mi piaceva questo nome. Ma questo in realtà c'è un motivo profondo e reale che...
ma è vero, i libri, volte uno li sceglie perché vanno anche usmati.
Che il libro è un fatto fisico. Allora, il fatto fisico con cui, diciamo, la fisicità del libro, che è una cosa profonda, ha una sua epifenomenicità, ha un suo epifenomeno, che è la scrittura, no? La scrittura non è la totalità del libro, ma la scrittura è la porta di questa totalità, è il modo in cui la totalità mi si rende presente, mi si dà. Allora, quando io dico che c'è, che tu hai, sei riuscita, secondo me, in modo mirabile, qui ci sono alcuni racconti straordinari in questo libro, tra cui, per esempio, il padre di Giovanni. Il padre di Giovanni è... ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti. Anche questo bellissimo del padre di Mario... quello questa qui breve del padre di Avelino, ma ce ne sono tanti, molto belli. Dico il padre di Giovanni, dopo spiegherò perché, ne leggerò anche dei pezzi. Dicevo, la prosa di Romana mi sembra che abbia un suo ciclo biologico che, come dire, porta verso una totale immersione, no? dentro la natura della cosa, dentro la natura dell'argomento, per poi concedersi questa capacità di folgorazione. Cioè, a un certo punto nel cammino vegetale della pagina c'è un cristallo, e ci sono delle frasi, delle espressioni realmente memorabili, dove a un certo punto il racconto è come se si fermasse e ruotasse. E diciamo, questo nella scrittura è... adesso io sul mio libro me l'ero segnato e me l'ero sottolineato, adesso ho dimenticato a casa il libro... Quando parla di questa ragazzina e parla dei nodi,
dei nastri
e dei nodi,
la vita fatta a segmenti.
Stavo cercando proprio il pezzetto, perché secondo me è di una luminosità questo pezzo, che forse poi il racconto non riesce neanche a abbracciare tutto, perché meritava ancora delle pagine, io credo, questo racconto.
Si potrebbe fare anche un romanzo di
questa storia,
devo dire che un po' di tutti questi racconti si poteva...
Ma di questo proprio anche strutturalmente, perché parla di questa... il padre di Avelino in realtà non è suo padre, dice, il padre di Avelino non era proprio suo padre, quello vero era morto quando lei aveva 2 anni, e siccome la madre era povera e sola al mondo, si risposò con un uomo che le fece fare un figlio dietro l'altro fino ad arrivare a 9. Io ho presente questa storia, conosco una famiglia esattamente così. Barcellona, immagino sia proprio Barcellona, quella di Sicilia,
Barcellona.
E a un certo punto qui parla di questa bambina, questa bambina, la prima nata, non era figlia di questo secondo marito, e a un certo punto quest'uomo, che sicuramente non è un gran bel personaggio, la allontana, la manda via, e questa con questa mamma che... invece la figura della mamma, benché appena tratteggiata, è una figura molto bella, perché per esempio Romana è molto brava a farti percepire un personaggio, in questo si vede lo scrittore, a farti percepire un personaggio anche quando non ne parla, no? Se uno scrive un romanzo di 100 pagine in cui ci sono 4 personaggi e si parla sempre solo di 3, ci sono solo 3 che parlano e uno sta sempre zitto e non viene mai nominato, il lettore deve percepirlo sempre questo quarto, in modo che quando all'ultima pagina questo dice una frase, Il lettore sa perfettamente che era lì e non dice ma da dove viene fuori questo, no? Allora, per esempio, questa madre è, noi la percepiamo fisicamente, questa madre è una donna, diciamo, i 9 figli l'hanno sfibrata, e questa è una donna di cui si avverte, cioè questa bambina che a un certo punto torna a casa perché la mamma è talmente sfibrata da che non ce la fa più a tenere gli altri 8 figli, quando questa bambina torna a casa, già il saluto della mamma, perché la mamma non va a accompagnare, per accompagnarla in collegio ha preso il treno, ma la madre no, non era il caso in quelle condizioni, e così la salutò sulla porta di casa con 2 baccettini sulle guance tonde: vengo a trovarti presto, vedrai come starai bene. E già sentiamo che lo dice con stanchezza questa frase.
È una fine, è un addio,
è un addio. Tant'è vero che quando torna c'è questa rientra in casa
dopo anni,
dice, nel centro della stanza un recinto come per i polli, dove giocavano i più piccoli, uno nemmeno camminava ancora, l'ultima nata attaccata al seno della madre, la bocca piccola intorno a quel gonfiore tutto bianco percorso dalle vene azzurre dilatate, in controluce si vedeva l'impalpabile sudore di quella minuta fronte, il gravare del respiro di chi si nutre tra la veglia e il sonno. Accendimi il fornello, le disse la madre voltandosi a guardarla. Sono contenta che sei tornata, no? E questo insieme, come dire, di amore di non potercela fare più, no? Per cui l'amore si esprime allo 0,1% della sua forza, no? Però capisci che c'è, che in qualche modo quando lei dice sono contenta che sei tornata, adesso io non trovo più il pezzo. Per esempio, questa è una figura, questa, così si impara a scrivere, perché tu scrivi proprio bene, non c'è mai una parola. Io ho letto dei romanzi ultimamente dove c'è un'approssimazione, qui di approssimazione proprio non ce n'è. No? Quando dice, trovamelo tu, romano, il pezzo dei nastri.
Aspetta, no, a trovare quello. A volte quando qualcuno mi dice tu hai scritto questa frase,
no, non la riconosco. Non ti chiedo. Impossibile. Anche qui questa cosa qui del bar, vedete come restò immobile per tutto il viaggio, il corpo di legno. Quando il treno arrivò in stazione scese per ultima e le parve già gran cosa passare inosservata, cinta dalle sue cortecce. Era un bel camminare con quella valigia di cartone, la spalla destra si inclinava verso terra e il collo, tirato nello sforzo, si scaldava là dove batteva il raggio di una giornata d'alto sole. E qui c'è un pezzo bellissimo, dice, andò a passi lenti fin lassù, in cima al binario, dove l'aspettava il padre che era diventato un altro uomo, quasi più basso per via dei chili in più e dei capelli in meno, o forse solo perché era passato il tempo e lei era cresciuta molto. E quindi vede quest'uomo, anche questa cosa qui è interessante, perché il padre, che non è neanche suo padre, però questa qui è una, in fondo è questo è un libro unico, cioè non è solo una raccolta di racconti, è un libro unico, quindi quando viene data una notizia, questa notizia si riverbera su tutto il libro, per cui lei sta dicendo una cosa, sta parlando dei padri degli altri, e tra i padri degli altri c'è uno che non è il padre, e quindi in qualche modo questa è un'informazione generale e importante che ci viene, tant'è vero che è un altro uomo, cioè lo stesso padre che non è il padre continua a cambiare, cambia, subisce delle metamorfosi, no? Qui dice a un certo punto dei nastrini non riesco più a vedere.
Vediamo se ci riesco.
Aspetta, devo trovarle.
Perché lo dico più volte, non è un
sì,
passaggio.
Sì, ma il primo pezzo in cui lo dice è proprio bellissimo.
Vediamo se ci riusciamo.
2 o 3 volte dal mondo si conosce, no, questo no. Adesso in questa parte, si è sghignazzando, giunse, eccetera, ma dopo quasi sempre. Ecco. Sì.
Che pagina è?
Pagina 31. Si strinsero la mano come in una presentazione senza voce, solo le mani e non i nomi. Lui si voltò e lei lo seguì col camminamento obliquo di chi porta un peso. Niente illusioni, le disse lungo la strada e senza guardarla mai. Sei tornata perché il lavoro è tanto e tua madre si è sciupata. E sghignazzando aggiunse, pare che la cicogna si sia trovata bene in casa nostra. E poi più niente fino a casa, solo la strada dritta e lunga che dopo la curva grande si inerpicava sempre più bianca e luminosa. E Avelina se lo sentì nascere in quel chiarore polveroso e che le toglieva un po' il respiro, tutto l'innamoramento per sua madre. Capì che era stata santa e ingiusta insieme, perché la vita compie giri strani, capaci anche di strozzarsi, ma dopo, quasi sempre alla fine di ogni nodo, esce un nastro liscio che segna un altro tratto del cammino. Questo è veramente un punto commovente della cosa, perché è un punto che poi viene smentito, perché poi questo tratto del cammino a un certo punto non c'è più, però noi restiamo, il lettore resta con questo senso di ingiustizia, perché quello che lei aveva capito lì era una cosa importante, cioè aveva capito una cosa della vita, che quando viene smentita, in fondo noi restiamo con questo pensiero, è stata smentita ma non doveva essere smentita, resta... Era vera quella cosa lì, no? Perché a un certo punto il nastro non c'è più, no? Però dice, insomma, e questo è veramente un punto, un lampo straordinario. C'è poi questa storia che mi piace molto del padre di Giovanni, questa è quella che mi è piaciuta di più perché è una storia abbastanza sorprendente nella sua, nel suo andamento. È la storia di questo padre che aveva questo figlio un po' polentone, e così un po' incantato, un po' imbambolato, eccetera. Questo padre si era messo in testa che il figlio sarebbe diventato un frocio, no? L'amichetta, quella vicina, questo padre faceva il camionista, dice, però era un camionista diverso dal mio, dice lì la ragazza, dice, perché il mio faceva il camionista per guadagnare i soldi, mentre lui era proprio di quei camionisti, di quelli che si attaccano alle donne nude, sul, no? E questo padre disperato, perché si capisce che è un disperato fin dall'inizio, cioè, quindi questo padre è uno, cioè già il fatto che attacchi tutte queste donne dimostra che è uno che è già fuori, no? Per cui è uno che continuerà, che è fuori, quindi tutto quello che fa è fuori, no? E è la storia di questo figlio che cresce diverso da suo padre, no? E per papà diverso vuol dire frocio. Mentre questo figlio ha un temperamento d'artista, si innamora di Fellini, va vestito come lui, concepisce una sorta di adorazione per Giulietta Masina. Naturalmente tutto ciò che il figlio fa, il padre lo legge in modo sbagliato. No? Cioè, questo figlio viene letto da suo padre, questo figlio è un libro che suo padre legge male, perché fin dall'inizio, fin da prima che il figlio nascesse, si capisce che ha sbagliato a imparare a leggere, no? E quindi questo padre continua a sbagliare. D'altronde il figlio è figlio, il figlio è costituito dall'essere figlio, e quindi in qualche modo resta, diciamo, vuole farsi leggere da suo padre, tant'è vero che questo figlio a un certo punto diventa davvero omosessuale e, diciamo, c'è un pezzetto della sua storia che è così. Questa ragazza, questa che era la sua amica, poi giocavano a fare i fidanzatini, eccetera, a un certo punto ha un lampo di ribellione strana, di ribellione anche... infatti dice, io dicevo, facevo questo perché ero una donna. A un certo punto lei dice, ho fatto questo per questo motivo, dice, io vincevo la mia guerra perché ero meritevole. L'ho capito quella notte cos'è il combattivo della vita, ero eroica, mica una donna. Poi l'ho saputo dopo con certezza, col passare del tempo che è sempre lento, ero eroica perché ero donna. E continuo a saperlo ancora, avevo il merito, capisci, vincevo la mia guerra perché ero meritevole. Insomma, questa se lo sposa, lui che già si tingeva i capelli, già che si baciava, se lo sposa da omosessuale, no? E naturalmente poi lei dice le cose, non è che andarono mica tanto, tanto facile, perché dice certe notti stavo sola, Giovanni non tornava perché che andava meglio a stento. E questo perché da quella prima notte della decisione mia di dirgli che ero pronta, le cose non erano cambiate e non mi va nemmeno dirtelo nel dettaglio com'è che andavano per quel povero amore mio disorientato che finiva coi tentativi sempre nel pianto, tentativi diciamo di concludere, diciamo di consumare il matrimonio, insomma, come a dirmi so fare solo l'inverso, quello ho imparato, facile a dirsi ora che te lo racconto, a viverlo di meno, e mi par chiaro perché vivere mica è come dire nel racconto che te ne faccio adesso, che pare tutto liscio, come non ci fosse altro che l'accadere di quanto viene detto, quello soltanto, mica le ore lente, lente della vita e dei silenzi, per quelle non c'è mai spazio nel racconto, invece ci sono nella vita. Anche questo è interessante, perché c'è un altro aspetto della tecnica del narratore, no? Io ne ho già tirati fuori tre. Uno, il fatto di far parlare un personaggio anche quando non lo nomini. L'altro è quando io lessi l'arrivo della ragazza, poi non, il commento mi è restato dentro, l'arrivo della ragazza alla stazione, che è una cosa che io trovo sempre in Carver, per questo è uno dei motivi per cui lo trovo grande, cioè che Romana racconta tante cose che capisci che non può essersele semplicemente inventate, no? Ma delle cose che ha visto. Cioè la forza di uno scrittore è anche questa di immagazzinare le cose, di avere un grande magazzino, dove a un certo punto vede, ecco, guarda, ecco quella bottiglia lì sotto il microfono, ecco la caffettiera col becco che viene verso di me, ecco, guarda il taglio della luce nelle tende, no? E uno guarda, 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 perché guardare diventa, come dire, una seconda vita. E tutto questo diventa un grande magazzino che a un certo punto poi risalta fuori, fa risaltare fuori, no? E allora tu dici, ecco, guarda questa osservazione, lui non può dire, Romano non può dire, non può dire un altro uomo più basso per via dei chili in più, eccetera, perché quest'uomo evidentemente Romana l'ha visto, no? Cioè non è solo una costruzione mentale, è qualcosa di molto di più, che fa capire che la mente è molto di più che un semplice gioco.
Poi c'è anche la visione, no? Diciamo, del bambino che quando cresce vede altro, tutto più piccolo di come lo ricordo.
Che...
Io una volta sono entrata nella scuola, per puro caso sono rientrata nella scuola dove sono andata da bambina, che mi sembrava una scuola immensa, ho avuto quasi la sensazione dello strangolamento da quanto era tutto piccolo.
Altro che.
È impressionante questo, veramente, il passaggio delle dimensioni.
Così, per esempio, qui c'è un altro aspetto che, diciamo, piace molto anche a me e che tu, Romana, fai benissimo, che è quello di raccontare qualcosa non raccontandola, cioè dicendo, vabbè, fai la vita, cioè, adesso io te la racconto facile, in realtà non è mica stata così facile, adesso io te la racconto così per fare la svelta, perché non voglio tediarti con tutti i particolari, ma io però li so questi particolari, però dicendo così tu li comunichi i particolari, certo. E anche qui è una questione di ritmo, perché come si comunicano? Si comunicano con lo stile, cioè e io non credo molto nelle scuole di scrittura creativa, perché le scuole di scrittura creativa credono che queste cose qui si risolvano con dei trucchi. Questi non sono trucchi del mestiere. Uno a dire una cosa ci arriva se ci arriva, no? Cioè se il glutine, l'impasto, se la materia della sua scrittura ce lo fa arrivare, altrimenti non è che ci arriva perché usa il trucchetto. Il trucchetto è sempre autoreferenziale, io quando leggo, ormai forse perché leggo un libro al giorno, per cui diciamo ce l'ho nel sangue, però io quando vedo il trucco parla solo del trucco, certo. Cioè tu di colpo non vedi più la persona che cammina per strada, che guarda le vetrine, che è arrabbiata, che sta aspettando uno per dargli un cazzotto, eccetera, ma vedi solo il gioco.
No? Cioè quando spariscono le trippe.
Sì. No? Mentre questo allora questa era la prima osservazione generale che faccio e che è sulla scrittura di Romana. Volevo fare un'ultima aggiunta su quest'idea di parlare dei padri, cioè noi stiamo concludendo, secondo me la mia opinione, secondo me si siamo ancora nel secondo millennio fino al 31 dicembre, no? Stiamo concludendo,
è così, è la verità.
Perché è così, no? Quindi certo. Stiamo concludendo un millennio, soprattutto un secolo, l'ultimo, che ha parlato dei padri tantissimo. Cioè pensiamo pensiamo ai più grandi testi della narrativa del Novecento. Allora, cosa ne sarebbe dell'Ulisse di Joyce senza tutto il discorso sull'Amleto e sul rapporto col padre? Cosa ne sarebbe della Recherche se non ci fosse quel padre lì? Cosa ne sarebbe di Kafka senza il rapporto col padre? Ed è tutta una, stato tutto un secolo di padri cattivi, di padri che avevano un loro mondo segreto, soprattutto di padri cattivi, oserei dire, perché incomprensibili, cattivi perché irraggiungibili. Per esempio anche sto finto padre di Avelina, che poi se la porta a letto, cioè uno schifo di uomo, però a un certo punto Romana fa capire che anche quest'uomo qui ha una sua tragedia, però è una tragedia che non vuol dire, che non vuol comunicare, no? E questo, ne parlavamo prima seduti di là sulle poltrone, c'è un aspetto gnostico del problema, cioè questo, il padre, siccome la letteratura non riesce a non occuparsi delle questioni ultime, che la letteratura non è un aneddoto, non è aneddoto, e men che meno quella che scrive a Romano è aneddoto, parlando del padre si parla sempre di Dio, cioè di Dio così come ne parla dalla Bibbia a Nietzsche: Dio è morto, Dio è vivo, perché è una questione che c'è, no? Il Dio gnostico è un Dio lontano, è un Dio che ha fatto sporadicamente del bene agli uomini, ma comunque è lontano. Tant'è vero che nei riti gnostici c'erano delle iniziazioni complesse attraverso le quali l'anima giungeva a un contatto conoscitivo, come dire, venivano rivelate delle verità molto criptiche, molto... E così l'anima raggiungeva un contatto con questa entità che però era lontana. Ecco, quest'idea di un Dio di un Dio lontano che guarda, quindi, e che non si lascia comprendere, che non si lascia conoscere, che non dice nulla di sé, e le cui azioni quindi sono sempre incomprensibili e appaiono sempre nel segno del capriccio, della casualità. Io oserei dire che più che Kafka, Proust, quando il bambino piange, quando lui aspetta la mamma, hai presente quella scena spaventosa?
Che la madre non può arrivare.
Quella madre non può arrivare. A un certo punto arriva, perché lui aspettava il bacio della mamma, e quando la mamma finalmente arriva, crede che lui dorma, invece lui scoppia in lacrime. Allora arriva papà e dice: ma poverino, guarda com'è triste, ma tienilo a letto, dormi con lui, vai a dormire con lui, no? Che è questa magnanimità che però si basa su una totale non comprensione e su nessun desiderio di comprensione del dramma di questo momento. Quindi è una generosità casuale, no?
Venuta fuori proprio così, per impressione.
Per impressione.
Cioè non è impressionato.
Cioè non esiste nessun rapporto di conoscenza. Questo è stato anche... E io insomma voglio ricordarmi una nostra grande amica, che è stata una delle più grandi donne secondo me del Novecento, che io ho avuto l'onore di conoscere, che è stata Irina Alberti, morta il mese scorso, no? E Irina, in un incontro che organizzammo noi a Leone XIII, che c'ero anch'io con Enzo Bettiza, no? Lei disse: dice in Russia che sono morte decine e decine di milioni di uomini. Dice, i giovani oggi non lo sanno più, non lo sanno più perché i padri hanno una sorta di vergogna per cui non lo raccontano più ai figli. Mm-hmm. No? Quando i padri non lo raccontano più ai figli, i figli non lo sanno più. No? Quindi questo non volersi far conoscere, questa io pensavo anche a Todo sobre mi madre di Almodóvar, che è un film bellissimo, di cui probabilmente di cui si può anche parlare male, però una cosa indiscutibile, che si basa sull'assenza dei padri. Cioè, questi padri non ci sono, non si riescono a trovare questi padri. E voglio dire, d'altronde la necessità della paternità è la necessità più grande. Quindi uno continuamente chiede che questo padre esista. Cioè c'è da un lato una stizza verso questa figura che non vuole farsi conoscere, non vuole rivelarsi, non vuol dire chi è, e dall'altra parte questa necessità, no? E c'è questa tua trovata di genio di mettere all'inizio tuo padre, perché qui c'è una parola che la letteratura del Novecento non mette: mio. Cioè un padre di cui l'autore dice era mio padre, perché neanche il papà di Kafka, cioè il padre di Kafka è quello che l'ha generato, però lui nella lettera al padre dice: sì, però tu sei un Kafka, io sono un Loewe, io ho preso dalla mamma, no? Mater semper certa, pater semper incertus, secondo il diritto romano, no? Mentre questo libro si apre, ma in qualche modo è un'apertura che è una chiusura, dicendo: questo è il mio, infatti è bellissimo, mio padre era grandioso, giusto e di corporatura immensa. Una donna un giorno lo definì un gigante euritmico. Era bello e coraggioso come un eroe di un romanzo d'avventure, e il suo era coraggio vero, quello di chi vince la paura per senso di giustizia e vuole raddrizzare ogni stortura che incontra nella vita. Ma era pure assai forte di suo, ogni cazzotto una cassa da morto. L'ho visto lottare contro 7 e uscirne senza nemmeno un graffio. Proprio questo è il bambino innamorato, eh? No? Che non ci importa sapere se l'ha visto davvero, ma chi se ne frega?
L'ho visto davvero.
Appunto. Con me è stato di una dolcezza materna, un padre-madre. Altra osservazione, quella che vuole diventare moglie di Giovanni l'omosessuale vuol diventare suo padre.
Certo.
Cioè questa donna ha un istinto di, cioè, è come se dicesse: ma questo padre che non c'è stato, guarda che uomo è venuto fuori, almeno tu odiassi tuo padre. No, lo amava anche,
sì.
No?
Questo è il dramma più grande.
E questa donna, con la sfrontatezza delle donne, vuole diventare padre di questo qui, cioè esercita come una specie di folle paternità. E come, questa è l'altra novità, il motivo per cui mi piace di più, il racconto che mi piace di più, perché è quello più nuovo, il padre di Giovanni, nel senso che tu ti aspetti che vada lungo un binario, a un certo punto cambia il binario, no? E è quello, insomma, che a me piace nei racconti. No? Qui dice sul padre: gli piaceva guardare le stelle e ascoltare il canto dei grilli nelle notti d'estate, imitarne il verso per me quando ero bambina. Le poche volte che mi ha rimproverata l'ho fatto solo con la forza delle sue parole, che è il vero rimprovero. Mi prendeva tra le braccia oppure mi metteva seduta sopra un tavolo e mi parlava persuasivo con grande potenza della voce. Mi diceva cose sagge, qualche volta anche furibonde, perché quello era il suo modo di vedere la vita, la saggezza dei mali estremi e degli estremi rimedi. Ma io ricordo di averlo sempre capito molto bene. Questa è la frase chiave, eh? E di aver fatto buon uso dei suoi consigli. Ci intendevamo perché avevamo l'identico palpitare delle carni interne, la reciproca consapevolezza di essere stati in chissà quale altra nascita, lui nel mio ventre e io nel suo. Eravamo amici e tra di noi non c'erano segreti, perché ci piaceva parlare dei mutamenti improvvisi dell'umore, di ciò che può renderci tristi e subito dopo anche allegri, della grandezza delle molte voci che abbiamo dentro l'anima. E così mi diceva: si può desiderare la morte e la rinascita insieme. E io gli rispondevo che aveva ragione, che quella era la vita. Mi piaceva baciargli gli occhi perché aveva le palpebre morbide e sempre un po' accaldate. A lui invece piaceva insegnarmi qualche mossa di lotta libera, perché diceva che avrei potuto averne bisogno un giorno quando lui non fosse stato lì a difendermi. Oppure parlarmi di Omero, perché amava tanto quel verso che dice: gli dèi tremano e compiono la perdizione dei mortali perché le generazioni che nascono abbiano qualcosa da cantare. E quando era in pace con se stesso e non voleva punire il mondo, ripeteva sempre un altro verso dello stesso poeta: Ulisse voltava in sé d'ogni mortale il cuore. Era diverso da qualsiasi altro uomo perché conosceva la gioia grande, l'improvviso capovolgimento del dolore, l'ottimismo sragionato. E allora si riempiva, era progetto d'avvenire, faceva il verso lungo e acuto del, verso, del vento di campagna. Diceva: sono un pezzo della terra, puro fermento. E io pensavo: ti nascono fiori sopra il petto, più tardi, ti nascano fiori sopra il petto, più tardi che sia possibile, adorato mio. Ma questo era mio padre, mica il padre degli altri. E qui comincia poi tutta la serie dei padri degli altri. Mi piace pensare che Romana abbia scritto questo libro piccolo e veloce, commovente, affrontando il tema, non un tema, il tema del Novecento, e affrontandolo aggiungendoci questa parola, mio, che è, a mio parere, la parola che manca, ma che è la parola, la parola della preghiera, Padre nostro, cioè qualcosa di cui si possa dire mio. Infatti la frase più bella, perché è la frase, diciamo, più antinovecentesca che abbia mai letto in un racconto, quando dici qui, abbiamo appena letto, ma io ricordo di averlo sempre capito molto bene. Questa è una rimessa in gioco della questione, che mi è piaciuta molto. È un bel libro, spero che vinca molti premi, perché e poi se anche non li vince, non mi dispiace, solo che si guadagna un po' di soldi per i premi, no?
Qualcosa.
Con lo Strega no, però, vero?
Si entra in cinquina e basta.
Però. Sì, insomma, non mi spiace, perché quest'anno probabilmente entro io in cinquina.
Certo. Sicuramente.
E quindi non...
Però, ci sono entrata adesso al premio Bari, che è stata una cosa bella perché è un premio che compra soprattutto 400 copie del libro, redistribuisce ai lettori.
Questa
è una cosa importante, cioè perché poi le persone lo leggono e c'è una certa distribuzione, insomma, si conosce.
Mi spiace che sia venuta poca gente, perché secondo me, cioè io ho parlato, volevo parlare di questo libro perché lo amavo.
Ma se hai sentito, ti ringrazio moltissimo, le cose bellissime. Adesso anch'io penso, insomma, di dire due cose, perché altrimenti sarebbe assurdo, anche se lui ha detto tutto quello che c'era da dire. Stavo dicendo prima, appunto, mi hanno chiesto perché questo titolo, e i motivi sono due. Il primo è quello che lui ha appena letto nel racconto iniziale, mio padre, cioè mio padre era meraviglioso e gli altri sono tutti orrendi. Nella parola altre, invece, c'è anche proprio l'alterità, nel senso di quelli che non fanno parte della massa, cioè sono comunque convinta che di padri buoni ce ne siano molti. Allora spero, anzi, che questi padri che descrivo io, questo catalogo di orrori, siano parte di una alterità che sia comunque una minoranza. Certo, queste storie sono state filtrate da cose vere, e lui lo ha anche capito benissimo questo, che si sente che c'è della vita inventata, ma della vita anche vissuta, non sulla mia pelle, ma sulla pelle degli altri. Mi piace questo fatto che lui abbia detto che nel Novecento nessuno dice mio padre. Io ho ritenuto... Non solo mio padre è morto, come si può dedurre, perché poi si scrive sempre dei morti e raramente dei vivi. Dei vivi si scrive poco, anche perché si ha un po' paura. Io ho avuto anche, e ho per fortuna, una madre. Cioè, io ho avuto questo grande dono di avere degli ottimi genitori, non mi sembra poco. È stata la mia forza, quello che generalmente è il punto debole di ognuno, cioè l'infanzia, no? la psicanalisi, ricerca, poi in realtà tutti i danni subiti. Io ho avuto questo punto di forza. Forse sono stata anche forte io, non lo so, non voglio dire che loro siano stati così perfetti. Avevano dei doni strepitosi, erano molto simpatici, per esempio. avere dei genitori simpatici è un'occasione di vita quasi irripetibile. Io mi divertivo con loro due, mi diverto oggi con mia madre. Quindi questo è stato un punto di partenza straordinario, perché io ho passato un'adolescenza dove invece di fuggire di casa avevo il piacere di stare con gli amici, ma avevo anche la grande gioia di tornare a casa, perché a casa mi divertivo, a casa mia si rideva. Mio padre era un personaggio molto, molto strano, era un cantante lirico, è stato anche molto famoso, si chiamava Mario Petri, ha fatto il Don Giovanni con Mozart in tutto il mondo, quindi è chiaro che per me, anche bambina, vederlo in scena, fare certe cose, vederlo cantare, aveva questa voce meravigliosa, io sono incantata dalle belle voci. Chi canta somiglia, è per un momento diventa un angelo. Se tu ascolti una persona che canta molto spesso, perché mio padre ovviamente studiando in casa cantava, avevo questa figura un po' di padre angelicato, quando poi aveva un fisico da Burt Lancaster, quindi era molto strana questo miscuglio, questo personaggio veramente incredibile, con questo cuore estremamente fragile, anzi fragillimo, quasi da fanciulla, questo fisico da leone. Quello che dico su questo primo racconto, cioè che io ho sempre avuto, ma questa è vera, la sensazione, fin da bambina, io chiesi a mia madre, mi spiegò com'era, come nasce, cioè, chiesi come nascevano i bambini, lo chiedono tutti, mia madre mi fece un discorso molto strano sulla nascita di questo, di come venivano al mondo i figli. Avevo 3 anni quando lo chiesi, quindi insomma non poteva darmi delle spiegazioni molto precise. Mi disse che si andava da un medico e che si chiedeva a questo medico di fare un figlio, che questo medico prendeva del sangue dalla madre e dal padre, che lo mescolava e poi lo rimetteva nella madre. E che attraverso questa trasfusione poi la mamma si riempiva la pancia, poi questa pancia veniva tagliata e nasceva questo figlio. E questa cosa mi piacque molto. Però le dissi che secondo me io ero stata un po' nella pancia sua, ma un po' anche in quella di papà. Io ho sempre avuto questa sensazione di aver avuto un contatto viscerale anche col padre. Forse perché dovrebbe essere così, dovrebbe essere normale. In fondo usciamo dal padre, comunque ci siamo stati, in qualche modo, in quel corpo. Questo è un po' un libro sulla disgrazia del silenzio e della mancanza del gesto paterno, che ci ha un po' ossessionato a tutti, non a me, però io poi ho visto intorno questo senso di mancanza. Perché oggi la paternità è molto cambiata? C'è un ultimo racconto che è diviso in 2 sezioni, si chiama Il padre di Nicola, però poi diventa anche il padre di Sergio, nel senso è un unico racconto in cui c'è uno sdoppiamento. C'è il primo padre, padre di Nicola, che distrugge questo povero Nicola, lo rende una specie di nullità. Però poi c'è Nicola che diventa padre a sua volta e finalmente capisce qualcosa e c'è un cambiamento, che è il cambiamento che poi c'è oggi. Non è che i padri di oggi siano migliori dei padri del passato, cioè sono migliori, ma c'è una ragione, c'è la ragione del contatto. Cioè, i padri, fino ai padri della nostra generazione, non si occupavano di niente, no? Non c'era questo contatto fisico con il figlio, il pulirlo, lavarlo, dargli da mangiare, passeggiarlo la notte quando piange, cioè, erano cose che facevano parte del mondo materno, per cui il corpo era la madre. Noi nascevamo con questa convinzione che venivamo da un corpo unico, che era quello che nel pianto c'era il riferimento del seno materno, il grembo materno, la madre era la donna sensibile, il padre quello che non consentiva a Proust di ricevere il bacio, era quello che comunque allontanava da ogni sdolcinatura. Non è che voglio fare l'elogio della melassa, però insomma il gesto, l'abbraccio. Io sono sposata con un uomo che una volta mi disse una frase che mi stravolse, mi disse: io non conosco, non so che odore abbia mio padre. Per me è pazzesco, cioè, significa che non c'è mai stato una vicinanza. Se tu abbracci una persona 2 volte, un odore ti rimane. Quindi insomma l'idea che lui non abbia abbracciato suo padre mai nella sua vita mi lasciò un segno profondissimo. Oggi le cose sono un po' cambiate per motivi pratici, però poi a volte la praticità ha portato dei cambiamenti sentimentali, cioè queste madri lavorano e i padri devono fare qualcosa per loro. E allora ecco che il padre pulisce il figlio, il figlio sta al bagno e chiama, dice papà ho finito, se c'è il padre glielo chiama, o anche se c'è la madre in casa. Cioè, queste due immagini sono diventate un po' interscambiabili agli occhi dei bambini. Probabilmente abbiamo dei figli molto più viziati, molto più rompiscatole, molto meno obbedienti, però con minori carenze d'affetto. Io oggi, quando vedo i ragazzini di oggi, anche perché poi io ho una memoria un po' ossessiva, io sono ossessionata dalla memoria, mi ricordo tutto, ho una memoria mostruosa, per cui io mi ricordo che i bambini di quando ero bambina io sembravano un po' tutti dei deportativi. Ti ricordi come eravamo? Cioè eravamo anche tristi, cioè io
non ero triste affatto. Io non ero tanto triste.
Io per niente. Ho avuto una famiglia ottima, mi divertivo tantissimo, però mi ricordo queste immagini, io vedo le foto delle mie dell'asilo, la foto di classe, la foto delle elementari, Auschwitz.
Oh,
quasi. Io vedo le foto di classe di mio figlio, c'è Disneyland, che c'è il gioco, l'allegria in questi volti di bambini viziati, rompiscatole, molto, molto aggressivi, molto rumorosi, per nulla obbedienti. Forse poi dopo dovremo fare qualcosa.